Buongiorno, sono Alessandro Forlani, bentrovati a Pagine in Frequenza, il settimanale di libri di GR Parlamento. Oggi parliamo di turismo e in specie di turismo culturale. È estate, il periodo in cui in tanti, forse quest'anno un po' meno, smettiamo comunque di lavorare, in tanti ci spostiamo per un periodo di riposo oppure per un viaggio. L'Italia, che per lunghi anni è stata la regina del turismo per le sue spiagge, per le sue montagne, ma poi per le sue città d'arte, i suoi musei, i suoi monumenti, la prima meta di viaggiatori da tutto il mondo, ecco, l'Italia negli ultimi anni è stata superata da ben 4 paesi: Cina, Stati Uniti, Francia e Spagna. Paghiamo per i nostri problemi organizzativi, la scarsa mentalità imprenditoriale, i pochi fondi pubblici investiti, il fatto di pensare che tanto in Italia comunque vengono tutti e quindi non vale la pena poi darsi tanto da fare per l'accoglienza. Oggi presentiamo alcuni testi su come recuperare questo gap e parleremo poi del lavoro nel campo del turismo come stile di vita, come lavoro più a misura d'uomo rispetto ad altri settori molto più competitivi. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.radio.rai.it/grparlamento, qui trovate il podcast della trasmissione e poi la nostra pagina Facebook, Pagine in Frequenza, una pagina pubblica. Allora, io saluto la nostra prima ospite, la professoressa Roberta Garibaldi, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Lei insegna marketing del turismo all'Università di Bergamo ed è in libreria con 2 testi in questo 2013, entrambi escono presso Franco Angeli, il turismo culturale europeo e poi professioni del turismo dalla tradizione all'innovazione. Allora, professoressa, innanzitutto le chiederei di partire con qualche dato sull'occupazione e il fatturato nel campo del turismo in generale e quello culturale in specie. Ad esempio, per quanto riguarda il PIL italiano, ecco, quale parte del PIL deriva dal turismo?
Allora, il turismo oggi abbiamo circa un fatturato di circa 161 miliardi di euro e quindi un 10,3% del PIL nel 2012. Dati che sono in crescita, così come l'occupazione, sono 2.681.000 i posti di lavoro generati dal turismo, compreso l'indotto nel 2012, quindi l'11,7% del totale. Nell'occupazione registriamo sicuramente negli ultimi 2 anni un momento di calo e di flessione, ma la crescita negli ultimi anni è stata costante e le previsioni sono altrettanto verso fino al 2020. Il turismo si sta continuando a sviluppare anche grazie a paesi in cui un tempo non si viaggiava, che invece oggi sono diventati mete sia di turismo, sia gli abitanti di questi paesi tendono a viaggiare e viaggiare sempre di più.
E sono appunto i nuovi paesi, no? Come i cinesi ad esempio, che cominciano a viaggiare molto. E quante persone vengono in Italia e si può fare una stima di quante persone vengono per la cultura e quante invece per il divertimento, o è difficile farlo?
Sicuramente la motivazione non è facile da individuare perché ovviamente noi possiamo registrare gli arrivi e le presenze, ma la motivazione è più complessa. Possiamo dire che in Italia arrivano 47 milioni di stranieri ogni anno e rappresentano circa il 45,8% del totale dei turisti presenti. La motivazione culturale sicuramente, al di là di tutta la parte business di turismo d'affari, rappresenta una motivazione importante. Anche chi viene per il turismo balneare comunque sceglie l'Italia sapendo di trovare.
Sì, poi dietro la spiaggia insomma c'è comunque un monumento, qualche cosa da visitare, no?
Esatto, quindi tende a essere comunque anche un rafforzativo di altre tipologie di turismo presenti nel nostro paese. È un grande nostro vantaggio competitivo il turismo culturale, perché il nostro patrimonio preziosissimo, sappiamo la quantità di siti UNESCO.
Anche se non sono il 50%, come disse qualcuno, no? Però
esatto,
comunque il 5% sono comunque tanti. Ecco.
Esatto, assolutamente. siamo, insomma, città come Venezia ha 2 milioni di turisti ogni anno, Roma 1,5 milioni, per cui sono numeri importantissimi che rappresentano la realtà forte del nostro paese.
Quindi, insomma, di cultura si vive, non è vero come appunto qualcuno disse che con la cultura non si mangia, ci sono addirittura delle scienze, no? Dedicate a come sfruttare economicamente la cultura, c'è una specializzazione in economia e commercio che è appunto l'economia culturale. Ecco, cerchiamo di parlare appunto delle potenzialità del nostro patrimonio e invece poi della dura realtà, per così dire, cioè che cosa si fa e cosa invece si potrebbe fare di più, cioè quali sono i problemi per cui appunto siamo stati scavalcati da Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina. Sono, che ne so, il fatto che i musei spesso sono chiusi, che non ci sono visite guidate, oppure che non ci sono dei biglietti magari integrati, no, con altri siti, oppure anche con promozione turistica. Prima parlavamo appunto della persona che va in spiaggia, però poi magari può avere interesse a visitare un museo, a patto che sia aperto, a patto che magari trovi, no, la pubblicità di questo museo proprio sulla spiaggia stessa.
Sì, sicuramente abbiamo perso di competitività in questi anni per un generale minor livello di rapporto qualità-prezzo che viene riscontrato nel nostro paese rispetto ai paesi concorrenti a noi, come per esempio la Francia e la Spagna. E questo dovremmo sicuramente imparare ad integrare maggiormente i nostri sistemi, le nostre ricchezze e cercare di costruire pacchetti integrati. Oggi il turista vuole vivere esperienze e dobbiamo creare pacchetti integrati per far vivere esperienze per target specifici. Questa può essere la ricetta per il nostro paese, per cui non solo città, siti da vedere, ma da vivere e riuscire a, come appunto diceva lei, riuscire a integrare gli aspetti balneari, la storia dell'arte, i paesi e i siti artistici e culturali. La ricetta può essere quella di costruire dei pacchetti immersivi, dove far sentire il visitatore totalmente coinvolto, non solo dal punto di vista estetico, ma un attore protagonista in un canovaccio costruito per lui, pensando che oggi abbiamo tante tipologie di turisti diversi, no? Per esempio il turista enogastronomico, riscontriamo il turista enologico, il enogastroculturale, colui che cerca la cucina sana e magari vuole andare in campagna negli agriturismo, quello che si definisce il lifestyle enogastronomico, per cui che vuole la cena fuori ma anche un'esperienza durante la serata che sia maggiormente coinvolgente.
Sì, magari vuole capire come sono le ricette, no? Imparare qualche cosa anche.
Assolutamente, per cui infatti si diventare protagonisti, riuscire a fare, e quindi oggi l'integrazione dei sistemi e creare queste esperienze immersivi può essere sicuramente una ricetta vincente per superare alcuni dei nostri problemi, anche se bisognerebbe poi tutti forse credere un po' di più nel turismo e aumentare anche gli investimenti in questo settore, e questo sicuramente è un fattore, è un passaggio chiave.
Ecco, investimenti, siamo sempre, diciamo, in attesa di finanziamenti pubblici, oppure anche magari il privato che non investe, che non ha tanto appunto la mentalità per investire come sponsor sulla cultura?
Ora sappiamo che rispetto ad altri paesi soffriamo, abbiamo molte più facilitazioni nel mondo anglosassone facilitazioni che lo Stato dà a chi investe in cultura. In Italia non abbiamo ancora fatto questo passaggio e sarebbe fondamentale per poter stimolare maggiormente i privati su questo settore. Gli anni sono difficili, sappiamo che la situazione di crisi e i tagli generali impediscono forti investimenti, ma sappiamo, insomma, ormai ce lo diciamo tutti, che il turismo e la cultura possono essere il nostro petrolio, e quindi anche se lo Stato investisse un po' di più su questi aspetti, sicuramente potremmo vedere grandi benefici sull'occupazione e sul prodotto interno lordo, perché abbiamo detto prima i numeri che comunque abbiamo più del 10-12%.
Ecco, però potenzialmente ci sono delle stime che dicono appunto a quanto si potrebbe arrivare?
Sicuramente si può pensare intenzione di arrivare ad aumentare di 2-3 punti percentuali questi numeri se ci si credesse e si investisse maggiormente nel settore.
Senta, poi c'è un problema anche di infrastrutture, ovviamente la mancanza, no, di treni e autobus, perché spesso si costringe, no, la persona, appunto il turista, a prendere l'auto. Poi lei ha dedicato appunto un libro alle professioni, no? Alle nuove professioni nel campo del turismo. Ecco, ci si può inventare quindi una professione, o comunque ce ne sono, diciamo, di già presenti all'estero che però in Italia non sono ancora praticate?
Sì, i grandi numeri oggi vanno ancora sui settori base, che sono l'alberghiero, il ristorativo. Sicuramente ci sono tante professioni che oggi hanno su cui poter investire per il futuro. Pensiamo alla specializzazione sulle lingue, tradizioni e culture dei mercati emergenti, per esempio, e tutto il tema importante delle nuove tecnologie, che oggi sono estremamente rilevanti nel turismo. In Italia abbiamo il 45% delle prenotazioni che viene fatto online. Nel mondo anglosassone siamo a percentuali molto molto più alte, quasi il doppio, e quindi questo è un segnale della rilevanza che questi sistemi hanno. Pensiamo che buona parte delle informazioni relativamente ai viaggi vengono recuperate online, e quindi esistono professioni riguardo a questo mondo che si stanno sviluppando. Pensiamo all'e-reputation manager, cioè colui che è in grado di vigilare su passaparola in rete. Oggi appunto recuperiamo informazioni su blog, di viaggi, dove vediamo come è censito un albergo, una destinazione, e quindi abbiamo delle persone che si occupano proprio di andare a controllare questi aspetti e di intervenire anche come community manager, cioè colui che si occupa delle gestioni delle comunità virtuali e delle reti sociali nelle quali sono presenti destinazioni turistiche ed operatori della ricettività.
Quindi diciamo che coordina un po' tutti i vari siti di chi appunto offre dei servizi turistici e fa in modo, no, di fare un po' di pubblicità?
Sì, si interviene in tutti i luoghi in cui si parla della destinazione e quindi
per segnalare che cosa c'è di vero, insomma,
esatto, sì. Suggerimenti utili su che tipo di esperienza è possibile vivere in quei luoghi.
Sì. Per esempio, questi quindi sono lavori che si possono fare anche da casa, no?
Sicuramente, come per esempio il consulente di viaggi, un'altra professione che oggi permette di organizzarsi come tempi e come modi, cioè non andare più direttamente in agenzia viaggi, ma avere un consulente di viaggi che è specializzato per destinazioni e per tipologie di esperienze, che viene a casa fissando degli appuntamenti in orari e tempi predeterminati, e quindi ci offre indicazioni sui viaggi che possiamo andare a fare.
Sono lavori di consulenza, quindi immagino che si facciano come partita IVA?
Si fanno come partita IVA, collegandosi a network esistenti di agenzie di viaggi, prevalentemente online. Infatti anche qui abbiamo ancora il tema del web, abbiamo sviluppato negli ultimi anni moltissimi intermediari turistici online, che tecnicamente sono chiamati OLTA, Online Travel Agency, e quindi rivolgendosi a questi network è possibile trovare delle collaborazioni in questo ambito.
Poi c'è tutto il settore, immagino, che in Italia è poco sviluppato, delle visite guidate, della cartellonistica, per così dire, no? Spesso così stride un po' il confronto con paesi appunto come la Francia, la Germania, la stessa Gran Bretagna, in cui c'è magari pochissimo, però quella piccola cosa ha appunto un cartellone illustrativo, un piccolo museo in cui si vendono dei gadget, la possibilità di fare delle visite guidate, delle audioguide, addirittura con la realtà aumentata magari, no? Cioè con video, audio. Ecco, questo è tutto un settore che si potrebbe sviluppare molto in Italia.
Sì, sicuramente il tema, come dicevo prima, del far vivere esperienze maggiormente immersive. Noi abbiamo ancora delle visite guidate che in molti casi, poi abbiamo già tantissimi bellissimi casi di innovazione tendono a essere appunto visive, estetiche, viene presentato la realtà ma non viene fatta vivere, e quindi in modo un pochino nuovo, e da questo punto di vista c'è sicuramente spazio di innovazione, come dicevo prima, l'integrazione dei sistemi, per cui ti faccio una visita guidata in una città, ma ti porto anche a scoprire come vivono le persone in quel posto, i locali, e quindi andare a scoprire i negozi, i mercati, i luoghi, ecco, la cucina del posto, e quindi riuscire a creare delle esperienze che siano più autentiche. Questo è quello che cerca oggi il turista prevalentemente europeo, che ormai ha già viaggiato, ha già fatto le principali mete italiane, quello che si chiama, che chiamiamo turisdotto, e quindi è stato a Venezia, Firenze, Roma, Napoli, ma cerca qualcosa di diverso nel suo viaggio, e quindi scopre le città d'arte minori e gradisce questo tipo di presentazioni e questo tipo di esperienze.
Senta, per quella che è la sua esperienza, non crede che il problema appunto del mancato sviluppo di questo settore sia ancora un problema appunto culturale, cioè il fatto che noi molto spesso riteniamo, specie per gli uomini diciamo piuttosto che per le donne, che il lavoro nel campo del turismo sia un lavoro che in realtà non è un lavoro, che sia un po' un passatempo, insomma, comunque non qualche cosa come può essere una professione, anche magari nel campo dell'industria oppure nel campo del terziario.
Sicuramente, per cui si ritiene che gestire un albergo, una struttura ricettiva, sia come accogliere degli amici in casa, e quindi infatti abbiamo avuto sempre un livello di istruzione delle persone che lavorano nel settore storicamente abbastanza basso, e questo è un limite, perché abbiamo avuto, mancavano le capacità manageriali in un settore che è nato negli anni 50 in modo spontaneo. Adesso abbiamo diversi corsi di laurea specializzati sui temi del turismo, abbiamo tanti giovani laureati con competenze in questo senso che stanno componendo un quadro sicuramente diverso. Oggi un tema attuale è quello della realtà dell'extra alberghiero, per cui tutto il tema dei bed and breakfast, affittacamere, c'è un fiorire di queste attività, i numeri stanno crescendo enormemente, e un po' come è avvenuto appunto negli anni 50 con l'alberghiero stesso. Riscontro comunque una grande voglia di queste persone che si sono avvicinate a questo mondo oggi di imparare, di acquisire informazioni, e questo è segno che comunque ormai si sta diffondendo il fatto che bisogna che non è effettivamente semplicemente come gestire una casa, perché il turista oggi ha bisogni diversi, caratteristiche diverse, abbiamo persone che vengono da tutte le parti del mondo, e ciò che cerca un russo o un norvegese è diverso da quello che cerca uno spagnolo, per esempio, e quindi tutte queste informazioni vanno comunque acquisite, fanno parte del bagaglio di coloro che si occupa di turismo, e che permette poi una creazione di servizi ad hoc.
Però ecco, pur essendo una professione che richiede una grande specializzazione, un grande studio, è un lavoro più a misura d'uomo, meno stressante di tanti altri, che porta ad avere molte relazioni, magari non dà dei guadagni altissimi, però appunto consente forse anche una vita migliore.
Sicuramente si basa molto sulla relazione, e questo è positivo. Gli orari sono abbastanza comunque impegnativi, perché ricordiamoci che chi si occupa di turismo, per esempio nell'accoglienza, lavora durante a Natale, a Pasqua, nei periodi di vacanza, e magari anche durante le serate in fino orario avanzato, e questo infatti ha tenuto per un certo periodo un po' lontani anche i giovani, nel senso che gli orari del turismo sono comunque impegnativi.
Allora, noi la ringraziamo molto, professoressa Roberta Garibaldi. Ricordo i titoli dei suoi due libri usciti presso Franco Angeli: Turismo culturale europeo e Professioni del turismo dalla tradizione all'innovazione. Grazie professoressa.
Grazie mille a voi, arrivederci. We'll be right back.
sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. E altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne.
Allora, segnaliamo alcuni testi su questo argomento. Il 18° rapporto sul turismo italiano, sempre Franco Angeli. Ancora, come aprire un bed and breakfast in Italia, dall'idea alla realizzazione, ancora Franco Angeli. Poi un testo che già abbiamo recensito, il mercato turistico cinese, marketing, casi e buone prassi, edizioni Franco Angeli.
Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, l'amore che avevo non sa più il mio nome. Come treni a vapore, come treni a vapore, di stazione in stazione e di porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il colore passerà. Partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve. Questo inverno passerà. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome,
Allora, siamo a Pagina in Frequenza, stiamo parlando di turismo, abbiamo visto quali sono le potenzialità del turismo culturale italiano. Adesso entriamo nello specifico, presentando un libro che ci racconta un aspetto particolare appunto del turismo culturale, quello legato al sottosuolo. L'Italia è molto ricca di siti non solo archeologici ma anche naturalistici e anche infrastrutturali che vivono al di sotto del suolo, dalle fondamenta delle città, alle miniere, alle grotte, alle cosiddette mirabilia, quei luoghi misteriosi, fantastici o magari legati a fenomeni fisici come quelle strade in cui salita e discesa si confondono e sembra che non ci sia la forza di gravità. sono tutti luoghi poco noti e anche quindi poco sfruttati sul piano turistico. Di tutto ciò parla un libro che è anche un ebook intitolato Meraviglie sotto il suolo d'Italia, un testo di una nuova piccola casa editrice, la Marco Baroni, che si può acquistare o scaricare dal sito stenos.it. Sentiamo la curatrice, la giornalista Fosca Colli. Come mai, diciamo, è venuta questa idea di guardare al sottosuolo, per così dire?
Perché noi troppe volte guardiamo solamente quello che c'è sopra, che vediamo alla luce del sole, e diamo per scontato che sotto non c'è niente, oppure sotto sì ci sta la cantinetta che siamo andati a vedere in una certa località, sì ci sta la piccola grotticella, ma noi in Italia abbiamo un patrimonio che pochi conoscono, e ho pensato bene di riassumerlo io insieme a altri due colleghi in un volume per far sapere che cosa c'è. Una volta che uno ha questo piccolo vademecum, ho anche modo di poter andare a vedere questi luoghi. I luoghi di cui io ho parlato, di cui i colleghi abbiamo parlato, sono tutti quanti, diciamo, visitabili. Alcuni hanno addirittura degli itinerari per cui fatti in sicurezza, eccetera. Quindi non è che parliamo di andare a fare la speleologia, ci dobbiamo mettere gli scarponi, dobbiamo metterci in sicurezza, eccetera.
Vediamo allora in concreto, appunto, sono 5 capitoli che sono dedicati appunto a 5 archetipi, diciamo, del sottosuolo, no?
Sì, sicuro. Abbiamo trattato 5 argomenti, ne avremmo potuto fare anche tante di più, però su questo primo volume, perché non ho detto che poi non ci sarà un secondo volume, e abbiamo parlato le città sotterranee. Tutti conoscono Napoli perché magari ha sentito, c'è stato un piccolo smottamento, si è scoperto che sotto c'era la città sotterranea. Quindi, a parte il caso di Napoli, abbiamo Perugia, che è una bellissima città sotterranea, c'è a Bergamo, c'è ad Amelia, c'è a Bologna, c'è a Cagliari, a Firenze, a Rieti, a Torino. Cioè, in Italia le città sotterranee sono tante, non dobbiamo immaginare ovviamente grandi metropoli, perché le dimensioni non sono quelli, però nel corso degli anni, dei decenni, dei 100 anni, anche dei 1000 anni, la città mano a mano si è andata a sovrapporre. Ci sono zone che hanno recuperato questo sottosuolo e fanno vedere, per esempio a Perugia uno lascia addirittura la macchina nel parcheggio che sta nella città sotterranea, dopodiché fa una scala mobile e può vedere la Rocca Paolina e salire su al centro. Quindi questa è una gira che si può fare facilmente, perché stando proprio nell'ombelico d'Italia, insomma, è raggiungibile in tutte le maniere. Poi c'è la questione delle miniere, e tutti dicono beh, le miniere si rovinano, eccetera, ma ci sono miniere che ormai sono diventate storiche. Per esempio, pochi sanno che ci sono le miniere di sale, dove ci sono dei sali pregiati. Ci sta una miniera addirittura che è in Sicilia ed è in una collina, quindi non parliamo di miniere di sale marino, ma parliamo proprio di montagne di sale che tuttora vengono scavate, e uno può entrare, ci sono visite guidate, quindi vedere come è cambiato negli anni anche l'attività delle miniere. Ci sono delle gallerie di 40 lunghe 40 chilometri, quindi chiaramente non tutte visitabili alle persone normali, perché l'attività estrattiva tuttora funziona. Per esempio, poi ci sono in Italia le miniere di rame in Val di Cecina, ci sono le miniere di zolfo in provincia di Agrigento, ci sono le favolose, chi non c'è mai stato, miniere di tufo, dove veniva estratto il tufo, a Favignana. Poi ci sono le miniere, per esempio, di talco della Paola. Ecco, molti non sanno che ci sta questa cosa, però dobbiamo sapere che il talco ha un'importanza incredibile tuttora nella nostra società. Cioè, noi pensiamo alla polverina, quella bella che ci mettiamo sulla pelle, però lo sapete che anche nelle gomme americane da masticare c'è il talco? Serve, altrimenti si appiccicano i denti. Proseguendo, abbiamo le grotte.
Queste, diciamo, sono quelle un po' più famose, nel senso che no, anche quelle dell'uomo primitivo che si trovano in Liguria, poi le grotte di Postumia, no?
Ma di grotte uno pensa a queste qua, ricorda queste grotte che sono le più note, appunto, di Postumia, quelle che stanno di Passena, che sta vicino a Roma, Frosinone, eccetera. Però, per esempio, pochi sanno che a Sgonico, in Friuli, c'è una grotta da Guinness, è una grotta immensa, a cupola, con una lunga ben 130 metri, quindi immaginate quanto è lunga, può entrare benissimo dentro, o addirittura una chiesa potrebbe entrare, per tanto è grande. Poi ci sta una grotta che è veramente incredibile, perché noi siamo abituati alle grotte, fa freddo, dobbiamo entrare, ripariamoci bene, eccetera. Immaginare invece di entrare in una grotta portandosi appresso il costume da bagno perché fa caldo, questa è una cosa che può destare una certa meraviglia, rientra anche nel titolo del libro, Le meraviglie del sottosuolo, ed è una speleogrotta che si chiama Grotta Giusto in Toscana, che venne scoperta nel 1849 e addirittura usufruì dei benefici di questa grotta Garibaldi e anche Verdi, ed è una grotta dove l'acqua è calda. Per questo dico in costume, dove è attrezzato anche per chi ha necessità di dover fare alcune terapie reumatiche, se qualcuno ha problemi per le disfunzioni di metabolismo, per le fleboterapie, per affezioni dermatologiche, uno può fare il bagno. Ovviamente questo non è che uno va per conto da solo, entra e mi tuffo. Pure queste sono sempre strutture che sono controllate, quindi tutto quanto fatto in totale sicurezza. Quindi per le grotte possiamo dire tantissime, sono grotte dove ci sono delle meraviglie archeologiche, all'isola di Levanzo, gli Egadi hanno scoperto la grotta del Genovese, dove ci sono, in maniera molto rocambolesca lo scoprì, fu una pittrice all'inizio del Novecento, che appena spinta dalla curiosità che c'era un buco ad uscire un'aria, si intrufolò e scoprì che dietro questo buco c'erano queste grotte con tutti questi disegni del Paleolitico.
Per quanto riguarda un altro settore, diciamo.
Un altro settore abbiamo l'archeologia bellica, parlare di guerra in tempo di pace può sempre sembrare così, ma adesso stiamo andando addirittura verso l'anniversario della Grande Guerra, per cui insomma può essere anche un motivo per riscoprire e vedere qualcosa. Per esempio ci sono tantissimi reperti bellici, che sono le trincee, che ci stanno forti, alcuni che sono visitabili, per esempio nella zona di Lavarone c'è un bellissimo forte, Forte Belvedere, che è visitabile, e hanno ricreato all'interno con la vita del forte e quello che era. Ci sono le trincee, ci sono quindi sui forti trentini, il Monte Grappa, quindi tutta quanta l'epopea che può essere stata durante la Prima Guerra Mondiale. Poi c'è un altro capitolo, un quinto capitolo, dove mi sono sbizzarrita, ho voluto fare proprio in maniera anche con la curiosità che mi è propria, sono giornalista, quindi mi è propria questa curiosità nel cercare, cerco di immaginare che cosa sarebbe bello poter vedere. E nelle meraviglie ho messo alcune cose che pochi sanno, per esempio che esiste un altro fiume Tevere che attraversa Roma, e non parliamo di un riagnolo, parliamo di un vero e proprio fiume che passa sotto il fiume Tevere e che noi non vediamo. È stato scoperto qualche anno fa in maniera abbastanza casuale, l'acqua è tiepida, l'acqua è limpidissima, e è stata addirittura utilizzata alcune fonti di quest'acqua per riscaldare un villaggio olimpico, quindi parliamo già di cose di qualche anno fa, quindi sotto il biondo Tevere che tutti immaginiamo così di questo colore.
C'è un altro Tevere.
Poi le curiosità delle strade che sono inserite o sono in discesa, ce ne sta una che sta vicino a Roma, un'altra che sta nel nord Italia, che praticamente sono salite, però non si sa come mai, se uno lascia un barattolo di metallo anziché andare verso il basso o verso l'alto, e quindi questa è un'altra curiosità, il motivo per cui c'è questo fenomeno strano.
Questo è un fenomeno legato alla gravità comunque.
Però è vero, è legato alla gravità, però fa sempre una certa impressione vedere che uno magari con un dito soltanto riesce a spingere la macchina verso l'alto, ed è sono belle pendenze, ecco, non parliamo di una stradina in leggera discesa, effetto ottico, perché uno sale su Cucuzzolo, cioè vede dall'alto, e quindi vede sotto ci sta il basso. In ogni caso è una zona vulcanica, quindi è chiaro che ci sta un forte campo magnetico, su questo non ci sta dubbio. Poi altre curiosità, per esempio, pochi sanno che il fiume più corto del pianeta Terra, del mondo, si trova proprio in Italia, e si chiama il fiume Aril, e sta a Malcesine, quindi parliamo in Veneto, ed è un emissario del lago di Garda, è lungo appena 175 metri ed è attraversato da tre ponti, però a tutti gli effetti da un punto di vista geologico
è un fiume, dalla sorgente fiume, insomma, alla foce.
Esatto. Addirittura attraversato da tre ponti, 175 metri, però tre ponti, è questo. Io darei ancora una curiosità, le cose non talmente tante, un'altra curiosità sempre riguardo un fiume, ci sta in Italia un fiume che pente a intermittenza. Si chiama Fiume Latte e si trova in Lombardia, e la curiosità è che, a parte che è un fiume molto molto corto, in maniera diciamo un po' misteriosa, perché non si capisce per quale motivo, appare quasi sempre il 25 di marzo in occasione della festa dell'Annunziata, per poi dopo riscomparire il 7 ottobre, inghiottito dalla montagna. C'è qualcuno che ha cercato di entrare le visce della montagna, ma non è riuscito.
Un po' al contrario di quello che avviene normalmente con i torrenti, no? Che si asciugano d'estate.
Esatto, ma
e invece...
è strano, infatti qualcuno dice, ma sarà il segno divino, perché ricorre proprio nel giorno che della Madonna, cioè... Ecco, sono curiosità, e quindi l'Italia ha veramente tante cose, ogni regione ha delle sue peculiarità uniche e che vanno veramente scoperte. Abbiamo miniere d'oro, abbiamo miniere d'argento, abbiamo per esempio all'isola d'Elba ci stanno le miniere del ferro, dove uno se va per esempio come una calamita, no? Ecco, ci sono andato in vacanza all'isola d'Elba, in certe zone se uno si porta presso la calamita e la passa sul terreno, vede tutti i ciuffetti di ematite che si attaccano. Ecco.
Per quella che è stata la tua esperienza, diciamo, queste località, queste attrazioni sono valorizzate oppure no?
Allora, alcune sono valorizzate, ma più che altro diciamo rimane tutto quanto poi in realtà in mano alle associazioni, che fanno un grandissimo lavoro, spesso soltanto con i loro fondi a disposizione, perché purtroppo gli enti locali, a parte che siamo proprio in un periodo di recessione, di crisi, si taglia un po' di tutto quanto, e molte aziende hanno abbinato l'attività, per esempio quando riguarda di cave miniere estrattiva, anche a un'attività di turismo delle grotte e delle miniere. Però ecco, c'è sicuramente una grande voglia di riscoprire tante cose. Adesso un capitolo che io ancora non ho trattato, ma insomma che potrebbe sempre essere trattato, è anche quella dell'archeologia industriale. Ci sono tante strutture che sono state e che vengono recuperate, ex birrifici, ex mattonifici, eccetera. Per cui bisogna fare un grande elogio in ogni caso alle associazioni culturali, che volontariamente con le proprie impegni economici, con la propria passione, stanno facendo sì che tante cose in realtà non si vadano perse, anche tante pro loco stanno facendo tanto per recuperare questo nostro background che rischia di perdersi. Noi in Italia siamo stati un pochino sempre per l'arte di arrangiarsi, poi è arrivata la fase in cui tutti volevano il posto in fabbrica, poi è arrivata la fase che tutti volevano il posto sicuro, adesso siamo invece nella fase dove poco alla volta si riscoprono i vecchi mestieri, dove quindi cose che ormai erano sorpassate vengono riscoperte, per cui diventa anzi a un certo punto fare per esempio il fabbro, saper ricreare una balestra, saper rifare un cancello artificialmente, inizia a essere qualcosa quasi quasi di snob, e vedrete che se si ha l'intelligenza di perseverare su questo cammino diventerà un qualcosa da utilizzare. Le cose sono talmente tante quelle che si possono fare, il patrimonio ce l'abbiamo lì, sta a noi a sfruttarlo, possiamo creare anche percorsi, invitare la gente tramite i sistemi informatici, creare siti, e molti in maniera artigianale, ripeto, lo stanno facendo. Io comunque posso dare un suggerimento, ecco, una cosa un po' spiritosa da dire, se qualcuno vuole provare a diventare ricco, io nel libro ho messo anche la soluzione, cioè in una delle
l'ultimo cioè capito. Quale sarebbe?
C'è una località del nord dove c'è il famoso Masso della Strega. È un masso che si trova all'interno di un bosco, e la leggenda dice che chi avrà il coraggio di stare seduto su questo masso, seduto, aspettando là la notte, sapendo che arriveranno le streghe a ballargli intorno, se lui resisterà non scapperà per la paura, la mattina dopo sarà ricco.
Thank you. l'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai dove c'è il fiume di gennaio.
Allora ringraziamo Fosca Colli, curatrice del libro Meraviglie sotto il suolo d'Italia. Questo e gli altri libri della casa editrice Marco Baroni possono essere acquistati o scaricati dal sito stenos.it. Sempre in materia di turismo culturale da scoprire, vi segnalo il libro di Fabrizio Falconi, I monumenti esoterici d'Italia, edizione Newton Compton. È un testo che racconta e descrive tutti i luoghi misteriosi delle nostre città, dalle triplici cinte di mura alle chiese i cui frontoni recano simboli iniziatici, anche qui agli ipogei, le cripte, i cunicoli usati nel tempo per cerimonie di confraternite segrete. È un libro che parla di alchimia, ermetismo, massoneria, a partire appunto dai monumenti delle città.
Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare, e dove c'è un piano intorno c'è sempre gente che fa baccano, ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano. Gira pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota, torna nel mondo dal bel colore, baio, provami di gennaio.
Siamo a Pagine in Frequenza, stiamo parlando di turismo. Facciamo adesso un intermezzo per segnalare che quest'anno, il 3 luglio, è stato il 130esimo anniversario della nascita dello scrittore praghese Franz Kafka, uno degli autori più famosi della storia della letteratura. Kafka è tradotto in decine di lingue ed è sui libri scolastici anche in paesi come la Corea del Sud. Noi parliamo della sua biografia, che purtroppo non è disponibile in Italia, è stata scritta dal germanista Rainer Stach. Finora sono usciti due volumi, il prossimo è previsto per il 2014. Sentiamo l'intervista a Rainer Stach di Giancarlo Rossi.
Rainer Stach, la sua biografia di Franz Kafka, il cui ultimo volume è previsto per l'anno prossimo, è stata tradotta in molte lingue, tra cui il cinese. Perché Kafka è uno scrittore così universale che anche le sue biografie sono tradotte all'estero?
Kafka gilt als einer der wesentlichen rappresentanten der literarischen Moderne.
Kafka è considerato uno dei rappresentanti fondamentali della modernità in letteratura nel secolo scorso. Si può affermare che ormai è diventato un autore mondiale. Per esempio, negli Stati Uniti, Kafka divenne noto prima che in Germania, dove c'è un ventennio tra il 1933 e il 1945, il periodo nazista, in cui gli autori ebrei non potevano essere pubblicati. Ma in quel periodo, negli Stati Uniti, Kafka era già diventato un autore di primo piano, addirittura era letto nelle scuole. Ora però Kafka sta diventando popolare anche nei paesi asiatici. In India esiste una piccola associazione intitolata Kafka e lo si legge nelle scuole. Anche in Corea del Sud Kafka è una lettura obbligatoria nelle scuole, e tutto questo è anche una conseguenza del fatto che lo si ritiene forse il rappresentante più importante della letteratura nell'epoca moderna.
Der wichtigste vielleicht der allerwichtigste Vertreter der literarischen Moderne.
Anche prima della sua biografia erano stati pubblicati altri studi sulla vita di Kafka. Perché ha deciso di occuparsene e con quali obiettivi?
Also es gibt natürlich unendlich viel Literatur über Kafka, aber von dieser großen Menge von Büchern und Aufsätzen ist nur.
Naturalmente la letteratura su Kafka è sterminata, ma di questa immensa mole di libri e saggi soltanto una piccola parte è biografica, forse più o meno il 5%. E quando io ho iniziato il mio lavoro a metà degli anni 90 non esisteva alcuna grande biografia di Kafka, sia a livello globale sia in Germania. E la mia ambizione è stata quella di scrivere una sintesi di 20 anni di ricerca biografica, una sintesi che fosse comprensibile non soltanto per gli specialisti, ma anche per il grande pubblico. Questo è il senso del mio grande progetto biografico.
Das war eigentlich der Sinn der Biografie oder dieses großen biografischen Projekts.
E grazie allora a Rainer Stach, autore della biografia di Franz Kafka, per ora non ancora tradotta in italiano. Andiamo invece con la prossima recensione a parlare di natura, anche qui una storia umana e professionale molto significativa. Parliamo di un giovane musicista e scrittore che ha deciso di dedicare la sua vita al turismo naturalista nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Nei giorni scorsi abbiamo sentito dell'uccisione ad opera dei bracconieri di uno dei 60 orsi del parco, un'uccisione davvero stupida, gratuita, perché poi il corpo dell'orso è stato abbandonato. Il passaggio dell'orso di Giuseppe Festa, edizioni Salani, è un romanzo appunto sul rapporto di amicizia e reciproco insegnamento che si può instaurare tra uomini e animali in un luogo come un parco naturale. Sentiamo Giuseppe Festa.
È un'area veramente meravigliosa che io conobbi per la prima volta quando andai a fare un'esperienza di volontariato proprio per il parco. Avevo 25 anni e fu un'esperienza incredibile che mi cambiò la vita. Tanto che quando tornai, io abitavo a Milano, decisi di cambiare tutto, corso universitario, città, e adesso dopo tanti anni faccio come lavoro l'educatore ambientale e penso che quell'esperienza a contatto con quella natura ma anche con quegli uomini, con i guardaparco che ebbi la fortuna di conoscere, fu determinante per indirizzare la mia strada.
Da un punto di vista letterario, quali sono i suoi modelli, quali sono stati i suoi modelli, Jack London, altri?
Io principalmente sono un musicista, quindi sono nato come musicista dal punto di vista artistico. Ho sempre avuto dei riferimenti letterari naturalmente, ma molto lontani dal genere che poi è diventato il mio genere. Io sono un grande appassionato del Signore degli Anelli e appunto come musicista ho iniziato proprio con un CD dedicato al mondo di Tolkien. Nel Signore degli Anelli però avevo trovato la magia del potere evocativo della natura e quello sono andato a ricercare sia come musicista che poi come scrittore adesso.
Il rapporto fra uomini e animali nel Parco Nazionale dell'Abruzzo è particolarmente delicato anche perché ci sono delle leggi che tutelano le specie protette, però ci sono anche delle attività illecite. Ecco, a suo parere, quale può essere il futuro di quest'area?
Ma allora, il Parco d'Abruzzo ha vissuto dei momenti, diciamo, difficili negli anni passati, ha vissuto un'epoca d'oro, ha vissuto gli attacchi della speculazione edilizia, però ci vivono persone veramente che hanno a cuore e amano tantissimo la loro terra, quindi io da un certo punto di vista sono ottimista. Certo, soprattutto se vogliamo parlare di orsi, visto che il mio libro parla di orsi, bisognerebbe cercare di proteggerli anche al di fuori del parco, cioè cercare di creare le condizioni perché questi animali possano espandersi al di fuori dei confini del Parco Nazionale d'Abruzzo e questo credo che sia l'unico modo per poter aumentare il loro numero e farli uscire da questo pericolo di estinzione che attualmente è molto alto.
E lei accennava prima alla sua professione di educatore ambientale, ecco, suo parere cosa bisogna fare per rendere i giovani sempre più consapevoli delle bellezze della natura e dei pericoli che questa corre?
Ma io credo che i ragazzi e i bambini che vedo spesso, direi giornalmente nelle scuole, manchi l'esperienza diretta, il contatto diretto con la natura, che è fondamentale per sviluppare quei sentimenti per la terra che poi li porteranno un giorno a proteggerla anche. Quindi io credo che semplicemente ci sia bisogno di portarli nei boschi, di fargli sporcare le mani con la terra.
Oh,
E grazie allora a Giuseppe Festa, autore del romanzo Il passaggio dell'orso, edizioni Salani. Sempre in tema di uscita dalla città per ritrovare se stessi, vi segnalo il romanzo autobiografico Il ragazzo selvaggio di Paolo Cognetti, edizioni Terre di Mezzo.
Da est la melodia, pullo la mia malinconia, si alzò per me che andavo via, un canto senza età. Se vuoi mettere le ali ad un sogno che finì, fa dissolvere i tuoi mali nell'alzare il sirtacchi. Se vuoi correre nel vento galoppando finché puoi, tu potrai sicuramente, se con Zorba danzerai. Danza, danza e non pensare che la notte finirà. Di là, da est, la melodia, la mia malinconia, si alzò per me che andavo via, un canto senza età.
Allora, siamo a Pagine in Frequenza, stiamo parlando di turismo come risorsa, come opportunità per uscire dalla crisi, ma anche delle professioni turistiche come nuovo stile di vita, meno redditizio forse, ma più umano. Andiamo in Grecia, il paese più colpito dalla crisi economica, un paese che ha sempre avuto nel turismo una grandissima risorsa, un paese che sembra adesso colpito anche in questo settore. Il libro che presentiamo è un diario di viaggio che ci mostra come la Grecia stia tornando quasi all'età preindustriale e ci indica quello che potrebbe essere anche il destino del nostro paese. Ecco, non tutto però in questo cambiamento è negativo, non tutti i ritorni indietro significano per forza perdita di qualche cosa. Sentiamo Giuseppe Ciulla, giornalista freelance, autore televisivo, che ha scritto per Chiare Lettere il libro Un'estate in Grecia.
Spiegaci anzitutto come si è svolto questo viaggio. È stato un po' un viaggio da vecchio globetrotter?
Guarda, è stato un viaggio completamente con mezzi pubblici. L'idea di vedere la Grecia dal basso, senza gli scali globalizzati che gli aeroporti offrono, è forse il modo migliore di vederla e di capirla. Questo vale non soltanto per la Grecia, ma per qualsiasi paese. Io sono partito con la nave, fatto da Ancona fino a Igoumenitsa, e poi da lì ho usato soltanto mezzi pubblici, pullman, per spostarmi lungo tutta la Grecia.
Avevi preparato, diciamo, qualche intervista? Avevi preso qualche contatto oppure hai fatto proprio un viaggio al buio?
Qualcosa di preparato avevo, nel senso che sicuramente io volevo andare sul monte Athos, che è il monte dove stanno i monaci, che sono considerati un po' la parte più nobile della Chiesa ortodossa, e volevo andare al confine, perché penso che ai confini di qualsiasi paese si capisca meglio essenzialmente un po' la natura del paese. Dopodiché qualsiasi viaggio di questo tipo ti offre delle straordinarie opportunità, perché ti mette di fronte ad altri incontri, ad altre storie che ti aprono delle altre porte. Io ho avuto delle chiavi, dei personaggi chiave che mi hanno aperto delle porte verso mondi sconosciuti, qual è un... perché secondo me la Grecia è un insieme di mondi sconosciuti, e attraverso le storie riportate da altre persone mi hanno messo sulla strada giusta, ecco, diciamo così.
La Grecia che hai incontrato è una Grecia rurale, in che cosa si distingue, diciamo, dall'Italia rurale, ad esempio?
Ma guarda, c'è una straordinaria somiglianza tra italiani e greci, questo si sa, si conosce.
È il famoso una razza, una fazza di Mediterraneo.
Sì, anche se poi per la verità la Grecia è uno straordinario concentrato di facce e di razze, perché chiaramente è frutto anche degli scambi di popolazione del 1920 e così via. Però hanno una cosa di diverso, di unico rispetto a tutti gli altri europei occidentali, ed è la loro straordinaria capacità di reazione, la loro abitudine alla precarietà come nessun altro mai può immaginare. Loro sono stati dominati per 15 secoli, prima dell'impero sotto l'impero bizantino, ma poi sotto l'impero ottomano, e questa cosa li ha resi particolarmente abituati appunto alla precarietà. C'è una Grecia di cui nessuno parla, che è la Grecia che esce un po' dagli stereotipi della depressione, della crisi, del piagnisteo, ed è la Grecia che sa reagire, che canta, che balla, che si rivolge ai santi e non alla Merkel, è la Grecia dei paneghini, queste sacre paesane in cui ballano per tutta la notte, è la Grecia dove c'è uno spontaneismo che avverti in qualsiasi bar di Atene, dove la gente mette su un vinile degli anni 50 e comincia a ballare, ti tira dentro, anche se tu non sei greco e anche se tu sei intriso della cultura occidentale fatta di crisi e piagnistei.
Queste campagne della Grecia, appunto, queste persone che cercano di combattere la crisi, sono fatte di che cosa? Di un ritorno quindi all'economia di sussistenza, oppure di iniziative imprenditoriali come l'agriturismo per cercare appunto di cogliere qualche opportunità?
Guarda, ti dico la verità, io ho visto poche iniziative imprenditoriali, ma molto più invece un ritorno alla campagna in senso classico, cioè molti ragazzi stanno lasciando la città per tornare a coltivare gli olivi che magari hanno i genitori nell'Attica o nel Peloponneso o nell'Ilia. Molti ragazzi stanno tornando a una vita diversa. Ci sono anche delle forme di reazione, di contrasto alla crisi fatte di inventiva, no? Per esempio a Volos, che è la terza città della Grecia, hanno già una moneta alternativa che viene usata come titolo di credito per barattare dei beni o dei servizi, ma questa moneta ha fatto un po' da apripista per altre città. Adesso sono una quarantina di città in cui c'è questa moneta alternativa. Ci sono dei modi, dei sistemi per eliminare un po' gli intermediari, per esempio dalla produzione dei produttori ai consumatori, c'è un cosiddetto movimento che si chiama movimento della patata. Insomma, c'è un ritorno un po' a una forma, a un'economia anche un po' più sostenibile.
Questo ritorno appunto ad un'economia più sostenibile, questo tentativo, diciamo, di vivere una vita più a misura d'uomo, che però è anche tutt'uno, no? Con queste teorie che sentiamo, ad esempio sulla decrescita felice, insomma il fatto di non pretendere, no? Di crescere sempre di più, ma appunto accontentarsi di più. Ecco, è tutt'uno anche con una rinascita spirituale, appunto, visto che tu parlavi del Monte Athos.
Guarda, la Chiesa ortodossa è stata sempre il faro del popolo greco. Lo è stata anche negli anni bui della diaspora e lo è chiaramente adesso che sono gli anni della crisi economica. Sono moltissime persone, anche le più laiche, hanno un rispetto profondo nei confronti della Chiesa ortodossa. È chiaro che c'è un ritorno alla preghiera, un ritorno al connubio tra fede e campagna, per esempio. Questa è una cosa che ho riscontrato e che loro hanno ancora molto forte. Io mi ricordo questo, lo accennavo prima, questo panichini, che è una sorta di sagra paesana in cui la gente ha danzato per tutta la notte, dopodiché alle 8 del mattino è cominciata la funzione interminabile di 3 ore per la santa, per chiedere buone messe e bestie in salute, e la gente ubriaca entrava comunque lì dentro e pregava. Insomma, era un equilibrio che alle nostre parti si è sicuramente perso, però che loro stanno ritornando ad avere molto forte.
Quindi un ritorno proprio a questa spiritualità un po' pagana, diciamo che, o comunque diciamo di un cristianesimo molto tradizionale, molto legato anche alla natura, che c'era anche nell'Italia profonda, non soltanto del sud ma anche del nord. E come si rapportano però queste persone al governo greco e al rapporto del governo greco con l'Europa, quindi ai principi dell'austerity?
Guarda, io ho riscontrato una cosa sono le oligarchie politiche che in questo momento guidano la Grecia, un'altra cosa è il popolo greco. Il popolo greco vive in maniera totalmente differente l'appartenenza all'Europa, prima di tutto perché è un po' un popolo di confine, quindi con la testa proiettata per esempio a una capitale perduta, a Bisanzio, la metà del popolo greco 100 anni fa non c'era, era nel Ponto, era nell'Asia Minore, era in altri territori che erano frutto dell'impero bizantino. Bene, questi nipoti, questi figli di generazioni che sono arrivate qua 100 anni fa, vivono ancora con un po' lo sguardo un po' a est, e quindi questo li rende un po' di confine rispetto all'Europa. Lo avverti nei loro racconti, lo avverti nella nostalgia per Bisanzio e così via. L'appartenenza all'Europa, i legami con l'austerity, le politiche di austerity non vengono comprese bene dalla popolazione greca, non li capiscono, e d'altronde hanno anche ragione, non è possibile che il prezzo da pagare sia l'affamamento di un popolo intero. Quindi secondo me chiaramente le oligarchie devono avere la prospettiva europea. Il prezzo da pagare per avere questa prospettiva europea non può essere quello che stanno pagando in questo momento. Mi ha detto un professore di diritto costituzionale lo scorso anno, io non l'ho scritto nel libro, che in questo momento in Grecia c'è una vera e propria sospensione della democrazia, ed è quella sospensione della democrazia che autorizza per esempio il governo a chiudere d'amblè la televisione pubblica di Stato, che è un precedente pericolosissimo per tutta l'Europa. È la sospensione della democrazia che autorizza per esempio a chiudere gli ospedali. La chiusura della TV di Stato è un segnale preciso, dice a tutti i dipendenti pubblici: guardate che questo è quello che faremo, e non a caso è stato fatto alla vigilia dell'estate, cioè nel momento in cui i governi fanno le cose peggiori.
In conclusione volevo chiederti, l'atteggiamento però di questa Grecia profonda è più di ribellione, per così dire, oppure mi pare di capire più di un ritorno appunto ad una mentalità non tanto rassegnata quanto appunto laboriosa, no?
Guarda, in realtà non c'è tanta ribellione, la ribellione la vedi in Piazza Sintagma, sono soltanto piccole sacche contrasto, diciamo, alle politiche di austerity. La resistenza vera della Grecia, la resistenza silenziosa, quella fatta appunto di questo ritorno alla campagna, di ritorno alle origini, ed è questo quello che conta. Io credo che se la Grecia l'anno scorso, che era stato l'anno peggiore, almeno si prospettava essere l'anno peggiore, ma non ne sono del tutto convinto, se la Grecia fosse uscita dall'euro nessuno sarebbe sceso in piazza per difenderlo, di questo ne sono convinto.
E ringraziamo allora Giuseppe Ciulla, autore per Chiare Lettere del libro Un'estate in Grecia. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito www.radio.rai.it/grparlamento per podcast e riall'audio della trasmissione, e la pagina Facebook, pagine in frequenza per commenti e critiche. Oggi in regia Cristina Pini, alla parte tecnica Daniele Di Noia. Un saluto da Alessandro Forlani.